Lavoro. La piaga dei centralini, di Mario Lorenzini e Patrizia Carlotti. Circa 20 anni fa veniva fatto dono ai ciechi italiani di una legge, appunto la 113 del 1985, che disciplinava il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti. Tale legge obbligava il datore di lavoro in possesso di un impianto a centralino ad assumere una persona non vedente. Nel caso fossero presenti più postazioni per più operatori, il 51% degli stessi, ossia la maggioranza, spettava ai ciechi. Ogni centralino veniva adattato con dispositivi atti a fornire l'utilizzo da parte dei non vedenti. Altre disposizioni di questa legge tutelavano ulteriormente il centralinista, come quanto previo nell'articolo 7 riguardo agli esuberi. I datori di lavoro in tal caso devono mantenere in organico i centralinisti ciechi in eccesso per 2 anni. E tante altre ancora. Il fatto di essere considerati persone facenti parte delle cosiddette categorie protette, unito a questa importante quanto valida legge, ci ha aiutato per anni a distinguerci, ad avere un lavoro, una dignità. Persino rispetto agli altri invalidi, sordomuti, paraplegici, eccetera, la legge 113 ci ha fatto andare un gradino avanti. Ma non è sempre domenica, i tempi sono cambiati. Agli inizi del 2008, ormai, tanti di noi hanno usufruito dei benefici offerti dalla 113. E che cosa è mutato? Forse i datori di lavoro hanno capito che possiamo fare come e anche meglio dei normodotati? Forse la legislazione si è aggiornata dandoci nuovi sbocchi occupazionali e confermando come valida la figura di un centralinista, magari polivalente? Forse molti di noi hanno dimostrato le loro capacità come buoni lavoratori, in modo da infondere negli enti presso cui hanno prestato servizio l'idea di una figura efficiente, così che possano essere assunti in tale amministrazione altri non vedenti? È successo proprio il contrario. Solo alcuni datori di lavoro hanno saputo apprezzare il nostro operato. Con tutta la mobilità e il lavoro precario nei giorni nostri, veniamo additati come dei privilegiati. Questo negli enti pubblici e nei privati o comunque in tutti quegli enti di modesta strutturazione organizzativa. Una persona che risponde al telefono e basta fa troppo poco. Del resto, quelli che tra noi possono vantare una preparazione e una disponibilità ad arricchire le proprie mansioni, spesso non vengono messi in condizioni di lavoro perché non gli sono forniti gli strumenti. Mi spiego con esempi reali. Molti non vedenti devono faticare per avere degli ausili, se ci riescono, per il centralino, come i segnalatori tattili, le barre Braille e i sintetizzatori vocali connessi al posto operatore. Ma siamo minorati visivi, che diamine. I nostri datori di lavoro sembrano cadere dalle nuvole e nemmeno ricordarselo. Molti di noi sono capaci di usare, anche in modo professionale, un personal computer, potendo così compiere altre operazioni, sia di rifinitura al centralino, gestione degli elenchi telefonici, programmazione del PubX, agenda appuntamenti, eccetera, sia di supporto agli altri uffici, compilazione modulistica, segretariato, informazioni varie alla clientela, pratiche interne e così via. Molti non hanno nemmeno una stanza propria, anche se la professione stessa richiederebbe la locazione in un ambiente piuttosto insonorizzato, lontano dal pubblico. Purtroppo accade spesso che il centralinista sia regalato in posti di passaggio come una portineria, o peggio ancora, in ambienti che rasentano la soglia della dignità umana. Ho conosciuto situazioni di colleghi collocati in fondo a un corridoio, isolati dal resto dei dipendenti, oppure in un sottoscala, con la scusa che non ci sono spazi disponibili. Eppure persone incapaci hanno un computer dell'ultimo grido sulla loro scrivania, stanze personali che a volte non occupano quasi mai, perché la loro professione li porta a lavorare all'esterno dell'amministrazione. Purtroppo la logica e la funzionalità di un ente non vanno d'accordo con gli interessi degli status symbol e dei livelli gerarchici nelle amministrazioni. E la legge? Sulla carta si è fatto tanto. La 120 del 28 marzo 1991, la, ancora valida, legge 113 del 29 marzo 1985 e la 68 del 12 marzo 1999. Quest'ultima, in special modo, avrebbe dovuto consentirci l'accesso anche ai privati, nonché una diversa collocazione nella pubblica amministrazione. Il tutto previo corsi di preparazione idonei, ma non sta andando proprio così. Le aziende che non vogliono assumere non hanno problemi a trovare cavilli sui regolamenti interni proprietari. Se invece sono intenzionate all'assunzione perché credono fermamente alla validità della persona disabile e non hanno pregiudizi, il tutto viene svolto velocemente senza la necessità del corso. Gli enti pubblici, che dovrebbero essere più papabili in quanto da sempre hanno avuto un rapporto maggiore con i non vedenti e un limite di tolleranza più ampio, i privati hanno l'obbligo di assunzione al centralino solo se l'impianto ha almeno 5 linee, i pubblici no. Trovano molti più pretesti burocratici che in passato adducendo come scusante il fatto che non c'è bisogno del centralinista perché è una sede piccola, insomma non rispettano la legge. Non ci sono problemi. Se un ente non vuole essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti, basta che non installi un centralino. Ma siccome il centralino è molto comodo, funzionale, fa risparmiare denaro e ne fa guadagnare a chi lo installa e non solo, allora è difficile riuscire a trovare un ente che non abbia un centralino, magari con uno di quei bei dispositivi automatici, i risponditori. Insomma, secondo le amministrazioni, in pratica, il centralinista, anche uno soltanto, visto che ci sono anche più posti di operatore, è una figura inutile, superflua. Eppure in tante amministrazioni ci sono persone in eccesso, però continuano tranquillamente a lavorare. Quando succedono fatti del genere, qualcuno grida «vergogna». Ma non chiederete che questi enti si vergognino, vero? Che i dirigenti a capo di queste amministrazioni siano in grado di provare tale emozione? Chi non si vergogna non arrossisce. Chi non cambia colore del viso non vale la propria espressione. Chi rimane impassibile non è umano. L'umanità. Ecco quella cosa che manca oggi e che gioverebbe apportando dei cambiamenti positivi alla società, se ce ne fosse solo un po'.